Bentornati su Tiambur Radio, questo è Calciomercato e Ritiri. Allora, Giuseppe, in attesa di Stefano Impallomeni, vogliamo spiegare un attimo il gioco che faremo dopo anche insieme a Stefano? Perché noi abbiamo ripreso tutti gli acquisti delle prime sei. E ecco, c'è subito Stefano Impallomeni. Ciao Stefano.
Ciao Susanna, ciao Giuseppe, buon pomeriggio a tutti.
Buon pomeriggio Stefano.
Allora Stefano, dicevo, e poi magari te lo anticipiamo e poi magari ne parliamo anche dopo insieme a Paolo Paganini, abbiamo fatto un gioco, abbiamo preso gli acquisti fino ad oggi ovviamente, quindi ancora a calcio mercato aperto, di quelle che consideriamo big, e vogliamo chiedervi quali sono i primi, secondo voi, insomma, i primi tre acquisti più importanti in questa sessione di mercato fino ad oggi. Giuseppe, vogliamo leggere gli acquisti
allora,
fino adesso?
L'Atalanta ha preso Godfrey, Zaniolo e Sulemana. La Fiorentina Ken, Pongracic e Colpani. L'Inter Taremi, Zielinski, Martinez e Perez. La Juventus Douglas-Lewis, Di Gregorio, Thuram, Azic e Cabal. La Lazio Noslin, Cionà, Muñoz, Dele Basciro, Nuno Tavares. Il Milan Morata e Pavlovic. La Roma Sangaré, Lefe, Ryan, Dal, Sule e probabilmente poi Dovvik. E il Napoli, Spinazzola, Rafa Marin e Buongiorno.
Allora Stefano, quali sono i tre acquisti più importanti che sono arrivati in queste squadre?
Io direi che in polla anche per quanto riguarda il calciomercato c'è l'Inter.
L'Inter su tutte.
Poi il campo lo dirà, però insomma la Juventus è mossa bene con Douglas e Thuram, e la Roma ha fatto il colpo su Le, che mi sembra insomma come colpo individuale ragguardevole, insomma, da considerare.
Noi abbiamo messo Pavlovic perché sono proprio da adesso, ci sono arrivate le immagini da tutto mercatoweb.com proprio dell'entrata di Pavlovic in casa Milan per firmare, quindi lo diamo per fatto, anche se poi devo dirti Stefano che prima l'inviato Dimitri Conti di tutto mercatoweb dice, ci raccontava, no, un po' ce lo ricordavamo come quando si parlava di Pavlovic alla Lazio, poi con tutto fatto insomma saltò alle visite mediche, quindi dice, lui ha detto mai dire mai, dice diamolo per fatto, però poi alla fine mai dire mai.
Senti. Sì, perché poi abbiamo viste tante in precedenza, con le visite può saltare in qualsiasi momento l'accordo, insomma. Acquisizione del calciatore.
Invece c'è la prima offerta ufficiale, così sembra, della Juventus all'Atalanta per Koop Meyers. Allora la Juventus offre 45 milioni, la richiesta dell'Atalanta di Percassi era 60, però è pur vero che c'è stato già, sembrerebbe, l'accordo del giocatore aggiunto all'entourage per 4,5 milioni di euro più bonus all'anno con un quinquennale, quando adesso ne guadagna solo 1,5. Che ne pensi?
Beh, penso che la Juventus stia facendo un pressing asfissiante pur di portare a casa un centrocampista delle indubbie qualità, però credo che l'Atalanta non voglia mollarlo. Mi sono molto curioso poi di vedere come andrà a finire, certamente è un tormentone, insomma. Si pensava all'inizio di questo calciomercato, ancora prima che cominciasse, che con Miners potesse essere, voglio dire, tra i primi colpi della Juventus, poi però abbiamo sentito per quanto riguarda le dichiarazioni sponda Atalanta con in testa il presidente Percassi, resiste ancora il muro, quindi credo che la volontà sia molto chiara, insomma, l'Atalanta non è disposta
a
svendere,
prima...
e soprattutto a sostituirlo da un punto di vista tecnico.
Ti dico, prima l'inviato proprio di tuttomercatoweb.com diceva Percassi e tutto insomma l'entourage si sono un po' indispettiti del fatto che Giuntoli sia andato a trattare, no, con il giocatore ancorché prima che con la squadra. Dice, e Dimitri diceva, visto che l'Atalanta non ha l'esigenza di...
Però perdonami Susanna, io adesso voglio dire, poi capita, sta capitando, adesso non so le ultime ore, però probabilmente poi si chiuderà il cerchio, mi riferisco all'affare Dobbik, pure il Girona si sarebbe indispettito magari perché c'è la società, la Roma che ha l'accordo col calciatore, Ghisolfi è stato lì, Girona praticamente vuol pareggiare la clausola rescissoria, 40 milioni ricordiamo la clausola rescissoria, per comprare Dobbik, e quindi l'Atletico Madrid aveva invece l'accordo con la società e non con l'entourage del calciatore, le commissioni eccetera eccetera. Però, cioè, perché dico questo? A me sorprende chi si sorprende nel mercato, cioè la scorrettezza, la scaltrezza, trova te il termine più appropriato e più giusto, cioè, fa parte del calciomercato.
Diciamo perché... che tutti i direttori sportivi una volta nella vita hanno fatto la stessa cosa.
No, ma è sempre stato così, cioè colpi bassi, tradimenti all'ultimo secondo, voglio dire, cambi di strategia, di direzioni, e quindi voglio dire, io non ci trovo niente di clamoroso. Poi ci sta che nelle trattative uno si può innervosire, si può indispettire, ed è giusto che insomma poi rimarcarlo, però non c'è, cioè, abbastanza poi ipocrita questo fatto, cioè, di sottolineare che sul, cioè, ci sono le regole, ma poi alla fine non ci sono regole. Il calciomercato è questo, cioè, c'è un accordo magari verbale che vale più di un contratto, c'è un contratto firmato che non vale più se le volontà delle parti non corrisponde volutivamente. Dire, ne ho viste tante e ne vedremo ancora tante, quindi mi sembra che in questo calciomercato più o meno insomma ci sia stata correttezza, però poi non so qual è stato il motivo dell'Atalanta perché si è un po' risentita, ecco,
non sembrava solo questo. Allora andiamo anche un attimo in casa Napoli, perché con noi c'è Luca Cerchioni, direttore di One Station Radio. Ciao Luca.
Buon pomeriggio, grazie mille per l'invito.
Buon pomeriggio.
Grazie a te. Allora, Giuseppe Vignola e Stefano Impallomeni.
Ciao Luca.
Buon pomeriggio.
Allora Luca, continua la telenovelas in casa Napoli, Osimhen, ma ti faccio una domanda. Anche se due sono separati in casa, si può tornare insieme?
Allora, il discorso è molto semplice. In realtà Osimhen non è che è proprio separato in casa, semplicemente dorme su un altro divano per evitare di non riposare bene a causa dell'eventuale russare della moglie. Con questo cosa voglio dire? Il Napoli lo sta tutelando per evitare che si possa far male e possa saltare definitivamente il tutto. È chiaro che se non si dovessero concretizzare le trattative per la sua cessione, allora potrebbe ritornare abile ed arruolabile per Antonio Conte.
Stefano, a me fa un po' sorridere questa situazione, perché poi, come hai detto anche tu, non è che poi a Conte dica di no a uno come Osimhen, no? Farebbe piacere averlo in squadra comunque.
Sì, però è una situazione, ecco, quelle situazioni Luca poi segue costantemente il Napoli giorno per giorno, sono quelle situazioni classiche che non piacciono a Conte, a qualsiasi allenatore, a maggior ragione a Conte. È un fastidio enorme, perché soprattutto uno come lui che deve rilanciare, ricostruire un Napoli, ricordiamo, vincente 2 anni fa e l'annata passata, bisogna ricostruire, il morale è tornato alto, l'arrivo di Conte dà entusiasmo all'ambiente, alla squadra, e intorno a questa figura si vuole rilanciare il tutto, e c'è di mezzo non un ostacoluccio, un ostacolone che è Osimhen, che si pensava si potesse risolvere, non dico in 4 e 4-8, ma adesso voglio dire, questa cosa sta snervando un po' anche l'armonia, no? Cioè, uno fa finta di niente. No Luca, però
dice fino a un certo
passano
punto.
Le ore, più non si vede risolvere questo caso.
No, diciamo che c'è molta tensione in casa Napoli, ma non perché... Allora, Stefano dice una cosa intelligente, il problema è che Conte ha bisogno di capire quale sia il futuro di Osimhen, anche per un motivo molto semplice, del fattore economico. Bisogna fare dei discorsi, bisogna parlare con la squadra, bisogna parlare con il gruppo, bisogna far percepire al gruppo che questo ragazzo magari resterà al doppio dell'ingaggio massimo percepito da chiunque nel Napoli nella storia di De Laurentiis, perché c'è un motivo. Allora anche questo che spaventa Conte, perché Conte è un uomo molto bravo nel creare gruppo, nel creare rapporto, è anche molto pretenzioso nei confronti dei suoi calciatori e vuole dare altrettanto. Quindi la prima cosa per Antonio Conte è la chiarezza. È ovvio che lo ha detto Lozano all'inizio della scorsa stagione, appena andato via, tutti sono rimasti male perché magari si aspettavano dei rinnovi di contratto, degli adeguamenti, dopo aver vinto lo scudetto. De Laurentiis non era dello stesso avviso, però alla fine il calciatore gioca per guadagnare, non gioca per far vincere solo lo scudetto al Napoli, quindi c'è bisogno di un equilibrio, e questo equilibrio passa attraverso anche un calciatore che ad oggi percepisce anche più del miglior allenatore, secondo Aurelio De Laurentiis, sulla faccia della terra, che è Antonio Conte, perché De Laurentiis ha detto più volte che Conte è un suo, era un suo pallino da anni, da una vita. È chiaro che è una questione di equilibri, ragazzi, purtroppo ci troviamo su una bilancia. Da un lato c'è Osimhen con tutto quello che porta dietro di sé, i suoi problemi, il suo ingaggio monstre, eccetera eccetera, e dall'altro c'è un equilibrio di squadra. Ovviamente adesso il piatto della bilancia pende dal lato di Osimhen e va riequilibrato qualora dovesse restare, perciò Conte vuole fare chiarezza presto, subito.
Ma invece, per quanto riguarda, io lo chiedo a entrambi, del reparto difensivo, perché alla fine il Napoli ha preso Rafa Marin con un'operazione anche molto particolare e Buongiorno. Qual è il trio titolare, secondo voi, della prossima stagione?
Parto io?
Risponde Luca.
Sì. Vai, Luca.
Bella domanda. Allora, io ad oggi dico che giocherà in questo momento Di Lorenzo, farà l'esterno a destra, quindi il quinto, quindi non farà il braccetto, fin tanto che non ci sarà un esterno di ruolo. Quindi dico che Rachmani giocherà braccetto a destra, centrale sarà Buongiorno e a sinistra si giocheranno il posto Nathan e Rafa Marin. Questo è il Napoli di oggi. Poi se il Napoli riuscisse a fare un esterno, si potrebbe anche pensare, a destra ovviamente, si potrebbe anche pensare di tenere Di Lorenzo braccetto destro, Buongiorno sicuramente perno della difesa anche per le sue capacità tecniche con quel mancino delizioso che ha, a cui Conte affiderà l'inizio della manovra. E a sinistra resta sempre lo stesso problema, perché non ci nascondiamo dietro un dito, Mario Hermoso interessava realmente al Napoli, che poi, voglio dire, ci sia stato questo exploit di Oliveira in Copa America sotto la guida sapiente del Loco Bielsa, ok, ma Conte lo vuole vedere, lo vuole provare lui in prima persona prima di promuoverlo, tra virgolette, a braccetto, ed anche quella è un'altra chiave che ad oggi però non possiamo dare per certo, perché sì e no, Oliveira e con Conte sì e no da due giorni, quindi voglio dire, non credo neanche abbia incominciato a fare qualcosa di specifico, ha finito tardissimo la Coppa America, quindi se ne parlerà quasi all'inizio della stagione per capire quale sarà il ruolo di Oliveira. E quindi il Napoli ancora adesso, anche in fase difensiva, è un cantiere aperto. Questa è un'altra situazione che sicuramente ad Antonio Conte non piace, perché Conte è venuto al Napoli con delle condizioni sine qua non. La prima era quella del mercato e ce l'ha raccontata lui.
Ce la ricordiamo, la conferenza stampa, no? Di presentazione.
Ecco, assolutamente, sono stati chiarissimi, c'è stata molta chiarezza, però mi sembra che poi questa chiarezza nei fatti non sia stata rispettata, perché Conte, da quello che era arrivato a noi che lavoriamo sul Napoli da Napoli, avrebbe voluto quantomeno per l'inizio del secondo ritiro una squadra pressoché completa. Ad oggi il Napoli è ancora un cantiere aperto e il ritiro di Castelisangro si avvia verso la chiusura.
Eh sì. Invece Brescianini?
Allora, Brescianini è un gran nome, è un nome che interessa realmente al Napoli, anche perché Conte lo ha detto in prima persona, che c'è tanto da fare, c'è bisogno di aggiungere un po' di qualità, di fisicità. Brescianini può essere sicuramente il calciatore che interessa al Napoli, specie per la sua duttilità tattica, non solo per il gran fisico che ha il ragazzo. Brescianini, nell'idea di Conte, può ricoprire diversi ruoli nella mediana, sia il centrale sia l'esterno adattato, ovviamente. C'è l'altro nome che pure interessa al Napoli, che è Gilmour, per il quale fu fatta un'offerta due sabato fa, confermata poi il lunedì successivo dall'amministratore delegato del Brighton di 9 milioni e mezzo di euro. A 15 si chiude. Adesso il Napoli ha da capire se vuole chiudere per Brescianini o per Gilmour, che sono due calciatori completamente differenti. Questo dipenderà anche dalle uscite che poi farà il Napoli, perché si parla tanto di Gaetano in uscita, però l'altro che è stato messo ai margini da Antonio Conte è Caius. È chiaro che se dovesse restare Caius si farebbe un discorso magari un po' più sulla qualità e quindi si andrebbe a prendere Kilburn. Diversamente, se Caius dovesse uscire, io credo che il Napoli farebbe l'affondo decisivo per Brescianini, che a quel prezzo lì, ragazzi, è un affare, eh?
È stato un po' sottovalutato Brescianini, Stefano?
No, Brescianini è un ottimo giocatore e credo che sia, possa essere non soltanto un obiettivo del Napoli ma anche di altre società. Per quanto riguarda invece le considerazioni che si facevano sul centrale di sinistra, sono d'accordo, sì, con Luca. Conte ha dei problemi in difesa, secondo me ancora non ha manifestato del tutto magari il suo disagio, ma vuole che si sistemino le cose nel più breve tempo possibile. Oliveira è da poco ma è un recupero importante, secondo me. Immaginare Oliveira come braccetto di sinistra potrebbe essere più di un'ipotesi, visto che insomma, se sta bene nella testa di Conte, Spinazzola è il titolare della fascia sinistra.
Ma invece l'altra domanda sul Napoli mi viene in mente riguarda il portiere, perché Meret è stato, cioè forse questa è la prima estate dove Meret, diciamo, non è più tutelato, però è meno rispetto ad altre stagioni. C'era sempre un altro secondo portiere, c'è stato Collini, ci sono stati vari Ospina, mentre Conte sembra averlo subito messo al centro del progetto.
Vabbè, però insomma, Caprile è bravo, eh? Cioè, Caprile non è che è venuto soltanto a fare l'alter ego, insomma, il secondo, ma è del titolare, sta partendo titolare, ha la fiducia dell'allenatore, però credo che Caprile possa insidiarlo nel corso della stagione qualora poi si dovessero presentare delle occasioni.
Luca?
A me preoccupa il silenzio in merito alla questione Meret. Vi dico anche perché, se vi ricordate, nel corso della stagione le dichiarazioni di Federico Pastorello, agente del portiere del Napoli e della Nazionale, si parlava di un incontro a fine stagione in cui poi si sarebbe deciso il futuro del ragazzo, anche con un eventuale rinnovo più a lungo termine. Ad oggi questa cosa non è avvenuta e c'è tantissimo silenzio in merito alla questione Meret, da quello che abbiamo potuto capire, Conte crede anche lui nella costruzione dal basso, almeno è quello che ci ha fatto vedere nei due ritiri e nelle amichevoli. Allora mi chiedo e vi chiedo, abbiamo già appurato che magari Meret ha delle carenze, ecco, nel gioco, non tanto nel gioco tecnico della palla con i piedi, ma nello stare sotto pressione avendo la palla fra i piedi? Io non credo che Meret non sia in grado di fare un passaggio di 30 metri, anche lui mancino, lo ricordiamo, ma credo più che lui soffre, ecco, la pressione dell'avvicinarsi dell'avversario mentre lui ha la palla fra i piedi, e questo potrebbe spingere ovviamente Conte a puntare magari su Caprile, fermo restando che ad oggi resta questa grandissima incognita di questo famoso incontro a fine stagione che non è ancora avvenuto. La stagione è ampiamente finita ed è già iniziata la nuova, tra qualche settimana saremo in campo, i ritiri oramai sono quasi finiti, quindi mi sa che prima o poi bisognerà sedersi con Pastorello e capire quale sarà il futuro di Alex Meret. È chiaro che dall'altro lato, come diceva giustamente Stefano, ci troviamo di fronte a uno dei prospetti più importanti tra i portieri italiani, che è Elia Caprile, che ha dimostrato di saper essere sotto pressione al Bari, di saper interpretare il ruolo di portiere in una squadra che deve salvarsi come ha fatto ad Empoli. Io vedo in Caprile delle caratteristiche che Meret non ha mai dimostrato di avere al Napoli, che sono quelle caratteriali. Se questo è sufficiente per Antonio Conte, secondo me sulla lunga, sebbene Meret partirà titolare, forse poi perderà il posto durante la stagione, anche perché non credo che il Napoli possa fare un investimento importante come ha fatto quelli a Caprile per farlo, tra virgolette, lasciatemi passare il termine, marcire in panchina. Io credo che il futuro del Napoli sarà proprio affidato ad Elia Caprile, fin tanto che Elia Caprile dimostrerà di meritarsi questa reputazione. Quindi la questione portiere è anche l'ennesimo cantiere aperto, così come la questione difesa di cui abbiamo parlato prima, perché la coperta è corta. Se sposti Oliveira nel ruolo di braccetto e poi si scopre la fascia perché è il solo Spinazzola, se sposti Di Lorenzo allo stesso modo sul braccetto poi si scopre la fascia perché è il solo Mazzocchi, il Napoli è un cantiere aperto. Il solo arrivo di Conte non può garantire al Napoli di salire dal decimo posto della 23-24 al quarto posto, obiettivo minimo, della 24-25. Quindi è stato fatto un grande investimento, adesso andiamo a completare la squadra indipendentemente dal futuro di Osimhen, perché non è colpa di Conte se c'è ancora Osimhen al Napoli, ma forse la colpa è di chi ha convinto De Laurentiis a firmare un rinnovo di contratto a 10 milioni a stagione per Osimhen, fingendo magari di avere già qualcosa tra le mani. Non lo possiamo sapere, magari all'epoca ce l'avevano davvero, ma perché Osimhen allora è ancora a Napoli oggi? Il problema è questo, io sono molto fiducioso in Conte, però ho anche molta paura di quanto la piazza stia facendo dei voli pindarici basandosi su solo Conte e Buongiorno, perché sono questi i colpi reali e concreti che ha fatto il Napoli.
Stefano, mi sembra di capire che c'è molta incertezza, cosa che dicevi prima non piace per niente a Conte, tranne, cioè, oltre al fastidio che può avere per Osimhen, no?
Beh, insomma, Luca è stato perfetto, descritto in pochi minuti quello che è la situazione attuale del Napoli, in attesa dell'amichevole, lui spinge l'acceleratore, cerca di ristrutturare, perché qui non è che si tratta di una restaurazione, nonostante l'organico sia di primissimo livello, ma deve ristrutturare un po' dalle fondamenta un Napoli che con impegno a settimana, ripeto, e peggio dello scorso anno non potrà fare, però c'è la questione Osimhen da risolvere, soprattutto anche il pacchetto difensivo, mancano ancora delle pedine, dai, su, non ci giriamo intorno.
Sì. Allora, grazie a Luca Cerchione, grazie direttore.
Ciao Luca.
Ragazzi, grazie mille a voi, è stato un piacere ed un onore, grazie infinite.
Grazie a te.
Anche per noi. Ciao Luca.
Stefano, noi ci fermiamo due minuti e torniamo qui.